This is Vatican News, Radio Vaticana.
Un missionario, piccolo di statura ma di grande generosità. Il ritratto di padre Gigi Macalli, fatto da un suo confratello della Società delle Missioni Africane, mi è sempre tornato in mente nei nostri incontri. Ha una mitezza innata che traspare dai suoi occhi chiari e anche dal tono della voce, basso e profondo. E ogni volta che l'ho salutato, ho pensato che nella sua anima ci fosse molto, tanto, soprattutto un profondo amore, non solo per Dio, ma per l'altro, quello che chiamiamo diverso, mettendo una distanza già a parole. Lui, l'amore, invece, lo ha profuso proprio nei confronti del fratello che lo ha rapito, tenuto lontano da tutti per 2 anni, incatenato nel deserto. La sua missione oggi è quella di seminare parole di pace mentre imperversa la guerra, perché pace è una parola fragile e sacra. È la porta del futuro, l'unica strada per costruire un mondo di fraternità, un mondo di relazioni intonate a questo shalom. Sono Benedetta Capelli. Questo è il podcast La pace in ostaggio, che racconta il cammino di riconciliazione del missionario Gigi Macalli.
Io mi appartavo ogni domenica su questo che io chiamo l'altare di sabbia. Non avevo con me né pane né vino, ma Signore, questo è il mio corpo ferito, questo è il mio cuore spezzato, non ho altro da offrirti.
Allora, Padre Gigi, shalom.
Shalom.
L'appuntamento lo avevamo fissato da qualche giorno. Dovevamo tenere fede ad una promessa che ci eravamo fatti. Appena esce il libro nuovo, mi aveva scritto, vengo da te. Padre Gigi Macalli è un uomo pratico. Non parla se non ha da dire qualcosa che abbia significato. Trovo in lui l'eco di un papà artigiano della provincia di Cremona, Madignano. Indossa una croce che proprio il padre gli aveva realizzato. Il libro nuovo, edito da EMI, si intitola Liberate la pace per vedere oltre i confini. Un missionario rilegge il suo rapimento nel Sahel. Esce a distanza di 3 anni dalla prima pubblicazione, Catene di Libertà, frutto del racconto della sua prigionia iniziata in Niger il 17 settembre 2018 e terminata l'8 ottobre 2020 in Mali. Gli chiedo se lo ha scritto per tracciare una riga.
Più che tracciare una riga, è stato un rivisitare il vissuto, perché una volta una signora mi ha detto al mio paese: oh, adesso sei tornato, ecco, dimentica. E tu, no, io non voglio dimenticare, io non posso dimenticare. Ecco, e questo riflettere su quanto ho vissuto e leggerlo in un'ottica che mi offre uno spunto per un rimbalzo, non so, un oltre, ecco, è stato un po' questo il mio desiderio con questo libro, ecco, assumere quanto il Signore mi ha dato da vivere, quanto la vita mi ha offerto ed è accaduto, e da questo rebondire, dicono in francese, proprio, ecco, un salto che mi porta a intravedere un altro, un oltre, una misura più alta. Ecco, questo è stato un po' quanto mi è venuto spontaneo nello scrivere e nel rileggere la mia storia.
E allora questa storia bisogna raccontarla dall'inizio, anche se questo vuol dire ripercorrere una vera e propria via crucis, con le catene ai piedi, con il dolore di essere stato strappato da una realtà, quella della comunità di Bomoanga nella zona sud-occidentale del Niger, popolata dei Gourmandsé. Qui, in oltre 10 anni di missione, Padre Gigi ha lavorato secondo il principio delle 3 S, scuola, salute e sviluppo. Lo raccontava la Radio Vaticana un anno dopo il sequestro del missionario anche Padre Vito Girotto, parroco di Makalondi, la missione più vicina a quella di Bomoanga.
Padre Gigi è una persona serena, e per lui rimanere a Bomwanga per tempo lungo voleva dire dare la sua vita, ecco, per questa gente, e infatti sempre è rimasto lì e aveva imparato bene la lingua, si era dato da fare anche per i più piccoli, operare dei bambini in Europa, si dava da fare perché l'annuncio del Vangelo fosse aperto a tutti, Gigi era lì per tutti e l'ha fatto sempre con grande disponibilità, con il sorriso, con molta pazienza. Io ricordo gesti di attesa, di persone che dovevano salire sulla sua grande auto che era sempre disponibile quando andava a Niamey, era sempre piena, aveva 9 posti ma era sempre piena di ammalati. E lui quando veniva a Niamey si interessava per trovare il medico, l'ospedale, le medicine, perché queste persone potessero avere una vita normale e dignitosa, fossero guarite. Ecco, quindi il Vangelo era anche applicato attraverso questo impegno verso tutti e impegno anche per la vita, per la salute. Quante donne incinte non ha trasportato perché potessero avere il bambino a Niamey e altri. Quindi tutto questo lavoro che ha fatto, e poi la formazione dei catechisti, l'impegno di annuncio della parola lì nella zona dove da più di un anno non si celebra l'Eucaristia, dove non vedono più un missionario. Padre Gigi era attento ai bisogni della gente, alle necessità, quindi scavo di pozzi, scuole, che poi portavamo avanti insieme, ecco, testimoniare che siamo lì per tutti e che il Vangelo è aperto a tutti, senza costringere nessuno a diventare cristiano. Sono Antonio che ci sono stati molti battesimi nella zona di Bomwanga, anche di Macalondi, con la sua presenza, con la nostra presenza di missionari lì. In questa Pasqua passata a Macalondi ci sono stati 141 battesimi tra ragazzi e adulti. È una cosa bella.
È lunedì sera, 17 settembre 2018. Padre Gigi è in pigiama. Sta lavorando sull'omelia del giorno seguente. Sente dei rumori, crede che ci sia qualcuno bisognoso di aiuto. Invece sono uomini armati, giovani jihadisti che fanno irruzione, sparano, rubano solo i soldi che poco tempo prima lui aveva portato nella sua missione dopo un soggiorno in Italia. Non prendono altro, né il computer né i cellulari, solo soldi e Padre Gigi.
Mi sono chiesto cosa sta succedendo, perché, e ho avuto una forte percezione non tanto di una ingiustizia, perché non potevo, ecco, riferirmi a qualcosa che avessi detto o fatto, ma quella di una consapevolezza di essere vittima e vittima innocente. Questa è stata la percezione che fin dall'inizio io ho sentito di questa evento che mi sorprendeva e mi capitava e mi portava via da questa realtà di relazioni, di vita, di missione che stavo vivendo.
Io posso dire che ho vissuto in diretta il suo rapimento, perché alla missione di Bomwanga c'era padre Das che, ammalato, viveva in una casa accanto, una casetta accanto a quella di padre Gigi. E sentendo gli spari si è svegliato, stava dormendo, mi parlava sottovoce al telefono, io gli dicevo alza la voce, poi sono riuscito a capire, erano circa le 10:15 di sera, poi lui ha spento il telefono, dopo 5 minuti l'ha riacceso per dirmi che stavano portando via, così mi ha detto, stanno portando via padre Gigi. Un quarto d'ora dopo, verso le 22:30 piuttosto, un gruppo di giovani cristiani sono venuti a svegliarmi, ero ben sveglio, per dirmi quello che era successo a Bomwanga. Io ero a Macalondi, quindi a 25 km di distanza, per dirmi anche che io dovevo partire perché la mia persona non era in sicurezza. E io ho detto, ma come? Se parto questa sera poi posso ritornare? No, non potrei più dormire qui, così dice la polizia. Io sono rimasto un po' allibito, non volevo lasciare Macalondi, perché ho capito benissimo che poi questo rapimento e questa insicurezza poteva andare per le lunghe.
Il racconto è di padre Vito Girotto, anche lui in Niger, anche lui è in pericolo e anche lui è preoccupato per la sorte di padre Gigi, che in pigiama viene portato via su una moto. Nel viaggio verso la prigionia, tra il Niger, il Burkina Faso e il Mali, padre Gigi vede una scritta che lo colpisce. «Dio ti ama», lo legge su una barca. È una frase che lo accompagnerà anche nei momenti più duri.
Le catene sono state l'esperienza più faticosa. Io ricordo quel 5 ottobre 2018, quando arrivati in questo covo, dopo questi 17 giorni di moto, di cammino, mi hanno messo una catena alla caviglia e l'altro capo della catena attorno a un albero. Ecco, quei 22 giorni incatenati, giorno e notte, sono stati veramente giorni di lacrime, di fatica. Quando poi me ne hanno torte per continuare il viaggio in macchina in questo deserto, ecco, io mi sono sentito perso in questo deserto, ma poi ritrovando ancora le catene, e ricordo bene il 14 settembre 2019, poi le ho tenute per tutto il tempo fino alla liberazione, di notte, dal tramonto all'alba. Ecco, queste catene che mi hanno fatto compagnia in quelle notti, in quella notte oscura del mio cuore, ecco, sono state il grande interrogativo. Ma è proprio lì che una sera, guardando quelle mie catene, io mi sono detto: ma i miei piedi sono incatenati, ma il mio cuore no. Ecco, lì c'è stato un sussulto interiore, e questo mi ha permesso di sentire che potevo essere missionario anche in catene. Ho pensato al fondatore della mia comunità, questo vescovo missionario, prima in India, poi in Africa, che ha fondato la Società delle Missioni Africane, Melchior de Marion Brisiac, questo nome è un po' complicato, vescovo francese, in cui diceva: io voglio essere missionario dal profondo del cuore. Ecco, io ho capito questa espressione, essere missionario dal profondo del cuore, in catene. E ho pensato anche alla piccola Teresa di Lisieux, suora di clausura e patrona di noi missionari e delle missioni. Ecco, lei ha detto: io nella Chiesa sarò l'amore, sarò questo cuore che pulsa e che porta sangue alle periferie del corpo, alle periferie del mondo. Ecco, lì io ho scoperto il mio essere missionario dal profondo del cuore, pregando per le periferie del mondo, pregando per tutti i missionari, pregando per la pace e anche per i persecutori della pace. Questa è stata l'esperienza delle catene.
Catene e silenzio sono le compagne di questo inizio di prigionia. Il grande silenzio è il regalo più bello, scrive padre Maccalli, che mi ha fatto il deserto. Silenzio ovunque, soprattutto dentro di me, ma ho percepito anche il silenzio di Dio. Silenzio che si fa domanda: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In un libro di Ernesto Livero, Per una chiesa scalza, si legge: il silenzio ti scalda, ti fa compagnia, può diventare il film della tua vita. Annulla il giudizio, l'antipatia e l'odio. Il silenzio ti fa capire che l'uomo è fatto per la preghiera, e la preghiera diventa l'elemento trascendentale che hai dentro. Ti fa capire che è il timbro, l'istinto di Dio dentro. È dal silenzio che nasce la pace.
Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Non è stato immediato, è stato un lavoro lungo. Io dico, ho fatto due quaresime, ho fatto il cammino della croce ogni venerdì in queste due quaresime, meditando le sette parole di Gesù in croce, tra cui questa. Ecco, queste hanno scavato dentro di me questa decisione di non portare rancore, di non provare odio, ma provare a perdonare come il Cristo fa sulla croce. Ho cominciato a disarmare il mio linguaggio, i miei occhi, nel non vederli soltanto come jihadisti, ma fratelli sbagliati, violenti, a cui, ecco, forse non è mai stata offerta questa possibilità di misurarsi con un'esperienza di fraternità vera, di perdono autentico. Io ho perdonato, mi sento profondamente in pace.
Preghiera, perdono e pace non sono passaggi facili, né veloci, e ancora siamo all'inizio di una storia faticosa, fatta di cadute, lacrime, ma anche di ripartenze e di una nuova missione, quella da portare avanti in nome della pace.
Avete ascoltato La pace in ostaggio, il cammino di riconciliazione di padre Gigi Maccalli, un podcast scritto e realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco, con la collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico e Gustavo Messina.
This is Vatican News, Radio Vaticana.